Anche io voglio darvi il benvenuto di cuore, che il Signore ci benedica sia con noi e particolarmente a tutti nelle lingue che non sono, quando noi cantiamo i cantici non sono scritti in tutte le lingue, quando li cantiamo abbiamo tre lingue, ma complessivamente abbiamo 13 lingue e contemporaneamente, e noi ringraziamo tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle in tutte le lingue che di cuore nella propria lingua possono cantare. Le lingue sono un arricchimento e un dono. Bisogna solo stare attenti che non viene uno spirito nazionale. E questo lo dico apertamente: nelle 155 nazioni dove ho potuto portare la parola di Dio, l'ho sempre fatto nella lingua inglese e non c'è stata opposizione. Tutti l'hanno accettato così, e adesso abbiamo, lo dico apertamente, un problema con una riunione che deve succedere a Roma nel gruppo lì, e adesso ascolto per la seconda volta che la lingua tedesca a Roma non è benvenuta. Che la lingua tedesca a Roma non la vogliono. La motivazione, c'è già uno che è lì, che parla tedesco, e questo è il Ratzinger. E questo naturalmente non è semplice di decidere quello che deve essere fatto. Io sono sempre pronto a predicare in inglese, questa è la miglior lingua per poter predicare la parola di Dio, ma se non c'è un traduttore, che cosa bisogna fare? Noi chiediamo veramente anche per questo, che in questa cosa lo Spirito di Dio possa condurre, e che tutto quello che è umano viene messo da parte, e che veramente solo lo Spirito di Dio arrivi con noi tutti in tutte le lingue. Che potevano fare i singoli uomini, un John Winkley in Inghilterra, un Janus in Praga, un Lutero e tutti gli altri che Dio ha usato qui e lì. Prendete un fratello Branham, prendete altri che erano prima, e così fratelli e sorelle, che noi possiamo servire il Signore così come noi siamo e anche nella lingua che Dio ci ha donato. Noi speriamo che la situazione a Roma che si possa lì predicare, se no rimango qui. Dobbiamo arrivare al punto che noi arriviamo a essere uno nello spirito, che noi veramente mettiamo Dio al primo posto e tutto quello che è nazionale lo mettiamo da parte. Dio il Signore possa darcelo questo per grazia. Poi non devo dimenticare di dare il benvenuto particolarmente al nostro fratello Josef da Kinshasa. Alzati fratello affinché tutti ti vedano. Dio ti benedica particolarmente nel nostro mezzo. Poi abbiamo un fratello da Angola. Dov'è il fratello da Angola? Dio ti benedica nel nostro mezzo. Angola, se Dio fa grazia in collegamento con Malawi, sarà messa in questo, in uno dei viaggi, particolarmente in Gabinda. Non abbiamo soltanto centinaia, ma migliaia che hanno ricevuto la parola da allora. In tutta l'Africa Dio ha benedetto potentemente. Poi chiedo alle nostre sorelle dalla Danimarca, tutti dalla Polonia, tutti quelli che sono qui per la prima volta, e particolarmente da Atlanta, e molto particolarmente da Guadalupe, Dio vi benedica. Bello che voi avete potuto fare il viaggio, e anche tutti voi fratelli e sorelle, io so con quante spese voi avete per poter fare questi viaggi ogni primo fine del mese. E ieri il fratello Kufa mi disse: da 38 anni vengo ogni primo fine settimana del mese a Krefeld, e ogni ultima fine settimana viaggio a Zurigo. E allora bisogna mettere davanti agli occhi che valore viene messo alla parola di Dio. E il fratello Koffa mi dice sempre: Io sono cosciente della responsabilità che tu porti, portalo con l'aiuto del Signore e compi il ministero che Dio ti ha dato. Poi abbiamo dei saluti dal fratello John da Bucarest. Ci sono delle grandi cose che abbiamo ascoltato di quello che Dio lì ha fatto, particolarmente la testimonianza di una sorella che ha chiamato e per la trasmissione ha ricevuto una risposta diretta e ha consacrato la sua vita a Dio. Poi abbiamo saluti dall'Ungheria per la prima volta, e noi ci auguriamo al fratello Loscia e quelli che conoscono la lingua ungherese, che Dio li benedica, così come in tutte le altre lingue già benedetto. Poi da Gabon, poi da Torino, poi da Burkina Faso, poi dal Congo, poi dalla capitale, dalla costa d'Avorio, poi da Klausenburg. I nostri fratelli lasciano i saluti, poi una richiesta di preghiera da una sorella Anna, che noi porteremo davanti al Signore. Saluti da Brazzaville, saluti da Angola, ancora un fratello ha chiamato da Angola e ha ringraziato e dice: abbiamo ascoltato, abbiamo visto e abbiamo capito di che cosa si tratta adesso. E poi il nostro fratello Eric dal Sudafrica, dal fratello e sorella da Canada e ancora una volta da Johannesburg, poi dalla Nuova Zelanda. I nostri fratelli e le nostre sorelle sono uniti a noi e li salutiamo di cuore, salutiamo dappertutto nel mondo. Ditemi, chi avrebbe potuto pensato questo 50 anni fa, che possibilità ci sarebbero state affinché la parola dell'ora, con tutte le promesse che abbiamo adesso, come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, per nessuna delle promesse che Dio ha dato non le rinvierà più. Tutto quello che Lui ha promesso e ha detto, Lui veglia su di questo. È come bello che noi possiamo riposare in questo, e sappiamo Lui porta la responsabilità anche per il compimento della promessa e per il compimento della Sua Chiesa, che comparirà davanti a Lui senza macchia e senza rughe. Anche il nostro fratello da Tashkent gli diamo il benvenuto. È un fratello, se un servitore potrebbe dare dei saluti. Noi siamo pienamente liberi, siamo riconoscenti per tutti i fratelli in tutti i popoli e lingue che adesso trovano grazia davanti a Dio e che riconoscono di cosa si tratta oggi, non per giocare la religione, non per avere delle riunioni carismatiche, non si tratta di fare molta musica o un'atmosfera particolare, ma per portare la Chiesa in armonia con la parola, affinché tutto venga riportato allo stato originale. E fratelli e sorelle, la cosa più importante è veramente di riconoscere quello che Dio fa attualmente. Voi sapete, noi amiamo Israele per convinzione di tutto il cuore, con tutta l'anima, ma ogni volta quando vengono degli articoli nuovi su Elia, che dovrebbe venire prima della venuta di Cristo, e quando il calice di Elia viene messo sul tavolo, e loro aspettano che Elia deve venire, e dicono: quando viene qui il calice, qui è la sua sedia. A me mi vengono le lacrime. In quel tempo il nostro Signore, con riferimento a Giovanni, disse: Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Se l'avrebbero riconosciuto che Giovanni il Battista, già nello spirito e nella forza di Elia, è già venuto, allora avrebbero fatto il viaggio verso il Giordano, sarebbero andati con la moltitudine dalla Giudea e dal Gerusalemme, per ascoltare il messaggio dell'ora. Chi non ascolta il messaggio dell'ora, allora non vede le profezie bibliche dell'ora. E così si tratta anche oggi. Ve lo leggo: quello che per mezzo dello Spirito Santo è stato detto direttamente all'inizio del ministero di Giovanni il Battista, l'abbiamo qui nell'Evangelo di Luca, in capitolo 1 è per me così importante come Dio ha messo il peso al suo popolo di dare l'informazione, di non interpretare le scritture, ma di vedere il compimento nella scrittura. Luca 1, nel versetto 76, il suo padre Zaccaria venne riempito con lo Spirito Santo. Dal versetto 67, benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo. E adesso viene quello particolare, nel versetto 70, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti. Quello che per mezzo dello Spirito Santo è stato detto nel momento del compimento era in riferimento a quello che Dio aveva annunziato centinaia di anni fa, e così tutto venne portato allo nuovo, in quello attuale che succedeva. Nel versetto 71, per ricordarsi del suo, egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto. Per ricordarsi del suo santo patto, nel versetto 76-77, tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. Quante volte dobbiamo dirlo, fratelli e sorelle? Il Nuovo Testamento incominciò con compimento di quello che Dio aveva detto nel Vecchio Testamento. E così, certo, come gli uomini di Dio, o se sono i quattro Evangeli che hanno descritto e ci hanno tralasciato quello che il nostro Signore ha fatto dalla sua nascita fino alla sua ascensione. E poi il seguente, il prossimo passo, gli atti, quando la Chiesa del Nuovo Testamento è stata fondata negli Atti degli Apostoli, sì, è stata chiamata alla vita per mezzo dello spargimento dello Spirito Santo, e il Signore ha potuto abitare nei Suoi. Adesso la Chiesa era il suo corpo, così è scritto. Per mezzo di uno spirito siamo stati battezzati in un corpo e siamo membra. In Prima Corinti 12, nel Vecchio Testamento, nel Salmo 40, era scritto: tu mi hai preparato un corpo. Avevo un corpo qui sulla terra, e lasciatemi dire chiaramente, Lui era Signore già quando camminava nel giardino di Eden, in tutto il Vecchio Testamento era Signore quando si rivelava ai profeti. Figliolo è diventato affinché noi come figlioli e figlioli di Dio possiamo essere riportati indietro nella posizione originale. Per questo è scritto: a voi oggi vi è nato Cristo, il quale è il Signore nella città di Davide. C'è un solo unico Dio e questo unico Dio si è già nel Vecchio Testamento rivelato come angelo del patto, è venuto ad Abramo, i due angeli andarono a Sodoma e lui rimase con Abramo e disse: come posso tenere queste cose nascoste ad Abramo, quello che io voglio fare? In tutto il Vecchio Testamento il Signore si è rivelato. Nel Nuovo Testamento la parola, il Logo Davai, è diventato carne e abitò in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria. È meraviglioso di sapere che il Signore è uno e rimane uno, e per questo è scritto, si parla del primo giuramento: io giuro su me stesso. Dio non ha potuto mai giurare per uno a sinistra o a destra, ma ha giurato per se stesso. Questo rimane valido per tutti i tempi. Per tutti quelli che hanno delle difficoltà con questo, lasciatemi dire questo: quando è scritto che il figliolo dell'uomo siede alla destra, il nostro Signore doveva diventare tutto in tutto, doveva essere agnello di Dio, doveva essere sommo sacerdote, doveva essere intercessore, ma queste non sono persone di Dio, ma questi sono dei compiti che Lui ha dovuto compiere secondo il piano di salvezza del nostro Dio. E quando viene il compimento, allora il figliolo si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni cosa. Allora Dio sarà tutto in tutti, e questo in tutta l'eternità, e noi saremo figlioli e figliole di Dio nell'eternità, in collegamento con quello che abbiamo letto in Luca 1. Cari fratelli e sorelle, Dio ci ha dato ogni risposta, come già ieri l'abbiamo menzionato e come sempre lo sottolineeremo. Dio ha dato la promessa: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. 2000 anni sono passati dal ministero di Giovanni Battista. Il sole non è cambiato in tenebre e la luna non in sangue, e il giorno terribile non è ancora arrivato. Ma quando il giorno della grazia, il giorno della salvezza viene alla fine, allora viene il giorno del Signore. E questo Matteo l'ha scritto in modo molto particolare. Dopo la tribolazione, il sole si muterà in tenebre e la luna si... Io sono così riconoscente per ogni parola di Dio, bisogna prendere tutti i passi biblici che parlano di un tema per sapere esattamente quello che è scritto e a dove appartiene e come Dio, Dio l'ha voluto ordinare e dove si deve ordinare. Siamo riconoscenti a Dio di cuore che noi le promesse per il nostro tempo possiamo crederle nel compimento, possiamo viverle personalmente, e chi vuole sapere esattamente quello che è successo nel tempo di Geremia a Esdra, quando sono ritornati a Gerusalemme, tutti quelli che erano nella cattività sono ritornati, e anche lì è scritto affinché si compisse la promessa che Dio per mezzo del profeta Geremia aveva dato, sempre compimento delle promesse. E il profeta Daniele, nel profeta, ha letto nel profeta Geremia quando erano passati 68 anni e sapeva che erano 70 anni, che, e lui sapeva il tempo è venuto, e poi venne l'angelo Gabriele e gli ha dato delle indicazioni. Quando noi parliamo che anche nel 7 maggio del 46 l'angelo del Signore, che il fratello Branham descrive dalla testa fino ai piedi, e vide la venire, e dice la luce soprannaturale venne nella stanza, lui sedeva lì con la Bibbia nelle mani e vide quello che succedeva. In questa luce soprannaturale venne l'angelo del Signore e venne verso il fratello Branham e gli disse: non aver paura, io sono venuto dalla presenza di Dio, sono stato mandato a te per darti il compito. E gli ha dato i dettagli e gli disse: come a Mosè sono stati dati due segni, anche a te saranno dati due segni. Noi tutti possiamo credere che l'angelo venne a Zaccaria, a Maria, e chi legge gli Atti degli Apostoli anche è venuto a Cornelio e gli ha annunziato che lui doveva chiamare l'uomo di Dio. Fratelli e sorelle, noi viviamo nei giorni della Bibbia, e chi va fino a Apocalisse capitolo 1 allora vedrà che è scritto: il Signore ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori quello che succederà in breve. Sono spiriti che sono mandati per quelli che devono ereditare essere salvati. Quando Dio compie le sue promesse, allora ci sono delle cose soprannaturali che Dio fa. Io sono molto riconoscente e felice, sì, sono afferrato da questo, sulla grazia che Dio ci ha dato a te, a me e a noi tutti. Che io, magari il più piccolo in mezzo a tutti, quando ho ascoltato che il fratello Branham disse questa fotografia è appesa nel Washington D.C., nel viaggio verso Tucson, ho fatto scalo a Washington, l'ho cercato, in quel giovedì mattina, verso le 11 meno verso le 11:15 ero lì nel grande edificio, in questa casa artistica, ho tenuto questa fotografia nelle mani, potevo dire adesso fai andare il tuo servitore in pace perché i miei occhi hanno visto, è una cosa di ripetere soltanto le cose, è un'altra cosa di essere testimone oculare. Quando Giovanni l'Apostolo scrive quello che noi abbiamo visto, abbiamo ascoltato, quello che noi abbiamo toccato con le nostre mani, io questa fotografia l'ho tenuta nelle mie mani in Washington D.C. Quello che Dio fece non è successo in un angolo della terra, è successo apertamente, pubblicamente, e particolarmente quando il dottore George Lacy ricevette il negativo di questa fotografia, e l'uomo più importante nella FBI in quel tempo in America, e lui approvato il 29 gennaio. E allora dall'affermazione che questa luce doveva essere lì, se no non poteva essere presa dalla camera. C'è una cosa, quando il fratello Branham parla di questo, adesso la luce è qui, adesso è lì, è un'altra, quando effettivamente c'è la prova, viene portata la prova, è che il Signore scende e dà testimonianza del mandato del suo servitore profeta. Veniamo adesso su alcuni passi biblici e incominciamo con Romani 8. Ieri abbiamo finito con Romani 7. Andiamo a Romani 8. Fratelli e sorelle, credetemi, è venuto il tempo dove l'operato soprannaturale di Dio dovrebbe compiersi e si compierà, ma vogliamo stare attenti a quello che qui è scritto in Romani capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. In inglese e in francese è scritto ancora che non sono che non camminano nella carne ma nello spirito. La condanna è per quelli che camminano nella carne. Fratelli, ci sono anche degli uomini che anche nel messaggio che dicono la grazia e si può fare tutto quello che si vuole. No, assolutamente no. La grazia di Dio ci porta lì che noi nello spirito camminiamo secondo la parola di Dio. Poi ci sono tutti gli altri passi che ci informano su questo, è l'elezione che noi, è l'elezione che è venuta da Dio, ma Dio sapeva prima della fondazione del mondo chi lo crederebbe e chi non crederebbe in Lui, chi riceve la salvezza e chi no. E per questo Dio il Signore, prima della fondazione del mondo, poteva scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Così è scritto nell'Apocalisse. E noi siamo riconoscenti che noi in questo tempo abbiamo ricevuto grazia da Dio, che il rinnovamento interiore è accaduto o che ancora succederà in breve, così che noi veramente non vediamo più l'uno l'altro secondo la carne, ma secondo lo Spirito conosciamo l'uno l'altro, che non soltanto abbiamo trovato pace con Dio, ma che siamo stati cambiati in facitori di pace, così come è scritto in Efesi 2, in Efesi 2 dal versetto 14 fino a 16, che noi veramente la grazia di Dio nel più profondo interiore l'abbiamo vissuta. E qui, particolarmente nella lettera ai Romani, capitolo 9, Paolo scrive di quelli che sono eletti, in cui le promesse di Dio si adempiono. Lasciatemi leggere questo passo con rispetto. Romani 9, 6, 7 e 8. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Poi va al nocciolo e scrive nel versetto 7: né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli di Abramo, anzi è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Abramo aveva molti figli. Dopo Isacco ha sposato, ha preso Chetura, ha avuto 6 figli con lei. Sì, è scritto ancora così in Genesi, in Genesi 25. Ma non i figli di Abramo secondo la carne sono eredi, ma quello che mi è stato dato per la promessa, qui in Genesi 25, nel versetto 1 è scritto: Abramo prese un'altra moglie, poi Abramo prese un'altra moglie di nome Chetura. Poi nel versetto 5, poi ci sono scritti i figli che avete, e poi nel 5 e 6, Abramo, lui gli diede tutto quello che possedeva a Isacco. Non tutti hanno ereditato, solo uno ha ereditato, Abramo. Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, il figlio che aveva, gli aveva promesso. E nel versetto 6, ma i figli delle sue concubine fece dei doni E mentre era ancora in vita, li mandò lontano da suo figlio Isacco. Tutti erano secondo la carne figli di Abramo, ma Isacco era il figlio della promessa. E tutta la benedizione era su questo. E così vediamo in Romani 9 ancora, qui leggiamo ancora Romani 9:6. Però non è che la parola di Dio non... cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Versetto 8. Oggi sono tutti cristiani, ma chi sono i veri cristiani? Chi sono i veri figlioli di Dio? Questi sono quelli che credono la promessa di Dio. Perché le promesse di Dio rimangono, non... Dio le ha suggellato quello che Lui ha promesso nella parola. E siamo al tema principale. Il nostro Signore dice: chi crede in me, come dice la Scrittura. Il nostro Signore dice: santificali nella verità, la tua parola è la verità. La Scrittura dice: senza santificazione nessuno vedrà il Signore. E poi viene la parola di Ebrei 10:14. Ebrei 10:14, la parola molto conosciuta. Qui ci viene ammesso davanti agli occhi di che cosa si tratti. Ebrei 10:14. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Quelli che si lasciano santificare, la schiera comprata col sangue per mezzo della parola si lascia santificare. Santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Se noi mettiamo in risalto la parola di Dio che rimane in eternità, non è perché noi lo vogliamo, ma dobbiamo farlo così, perché dappertutto ci sono delle interpretazioni, ma in noi è la parola del nostro Dio che ci è data come livello e noi crediamo ogni parola che il Signore per grazia ci ha dato. Ogni promessa, tutto si compie. Il Signore, così crediamo noi, verrà per la seconda volta. E lasciatemi leggere da Ebrei 9:28, leggere Ebrei 9, capitolo 9, versetto 28, l'ultimo versetto. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. C'è una sposa dell'agnello che aspetta lo sposo. La chiamata fuori vuol dire e dice: vedi, lo sposo viene, alzatevi e andategli incontro. La prima volta venne per togliere i peccati la seconda volta. Non si parla più di peccato, ma viene a quelli che sono redenti per il suo sangue e che aspettano il suo glorioso ritorno. Non viene per portare un'offerta di nuovo, ma viene per prenderci noi che per grazia abbiamo vissuto la redenzione. E di nuovo Romani 8, non c'è più nessuna condanna in quelli che per quelli che non camminano secondo la carne ma per lo spirito. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E se noi veramente siamo sotto il sangue, sotto la guida dello Spirito, se rimaniamo nella parola di Dio, allora rimaniamo in Dio. Il fratello Branham diceva chiaramente: se voi lasciate la parola, Dio vi lascia. Noi dobbiamo rimanere nella parola di Dio, e anche per questo l'accento su questo, su Apocalisse 10, qui c'è sempre la domanda: che cosa dice la Scrittura? Sì, che cosa dice la Scrittura? Che cosa dice in Apocalisse 10, senza un'interpretazione? Io ho avuto quasi il coraggio, come Paolo, in Galati 1, 8, di dare la maledizione su tutti quelli che hanno cambiato l'Evangelo originale e che predicano e hanno fatto un evangelo proprio. Chi sono i fratelli che prendono Apocalisse 10 e li interpretano a modo loro? Chi ha dato il diritto di fare questo, di cambiare un solo, di interpretare un solo passo biblico? Succederà così come è scritto: il Signore come angelo del patto con il libro aperto verrà con l'arcobaleno sul suo capo, metterà un piede sulla terra, uno sul mare, e ruggirà come un leone. E allora i sette toni faranno sentire la sua voce, non un fratello in America o in Russia o in altro posto, ma succederà come è scritto. La parola del nostro Dio rimane in eternità. E chi vuole un po' più di informazione dovrebbe leggere i capitoli prima, dovrebbe incominciare dal capitolo 6 nell'Apocalisse e poi particolarmente i capitoli 8 e 9, dove le prime sei trombe annunciano i giudizi sulla terra, vengono nella terra, e poi l'annunzio quando il settimo angelo, sei hanno già suonato, e poi viene l'annunzio quando il settimo angelo suonerà, allora il mistero di Dio verrà alla conclusione, come lui ha rivelato ai suoi servitori. Poi andiamo al capitolo 11, e il settimo angelo suona nella tromba. Lasciatemelo leggere quello che succede allora. Io collego questo con la domanda: chi ha il diritto anche le espressioni del fratello Branham di cambiarli e per inserirli nel proprio programma? Io non mi voglio glorificare di questo, ma ho potuto dimostrare negli ultimi 49 anni che ogni parola di Dio che è stata predicata, insegnata, scritta, che è stata pubblicata, non ho dovuto tirare nulla indietro, né una predica né una lettera circolare è dovuto essere corretta. Perché? Perché noi abbiamo annunziato soltanto quello che la parola di Dio dice. Posso mostrarvi da Apocalisse capitolo 11 che quando compie il settimo angelo allora viene annunziato il regno, non il rapimento, ma il regno. Apocalisse 11, versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Qui non c'è bisogno di interpretazione, è chiaro, è molto chiaro quello che qui è scritto. E se faccio l'osservazione adesso che tutti i fratelli che vengono con le proprie interpretazioni e portano delle separazioni in mezzo al popolo di Dio, sono sotto l'ispirazione di uno spirito falso. Lo Spirito Santo conduce insieme e dà rivelazione della parola e ci conduce in tutto il consiglio del nostro Dio. Non avere ragione, non saperla più a lunga, ma in sé nel piano del nostro Dio. Noi in questo posto ci auguriamo che tutti questi, quelli che sono andati nell'errore, siano corretti, perché viviamo ancora nel tempo della grazia. Lo dico apertamente, tutti si riferiscono, e ascoltate bene, tutti quelli che sono nell'errore dicono sempre a quel il profeta ha detto, al profeta ha detto, mai uno di loro dice che dice Dio nella sua parola. Tutti dicono il profeta. Per me il profeta ha detto quello che è scritto nella parola di Dio, e dobbiamo ordinare tutto dove appartiene. A alcuni non piacerà quello che adesso dico, ma il fratello Branham al suo tempo tutte queste cose non le ha ordinato come oggi è possibile, perché nessuno profeta dà testimonianza di se stesso. Quando il ministero era compiuto, Dio ci ha condotto passo per passo e ci ha dato lo sguardo su tutto questo. Quando il fratello Paolo e il fratello Pietro e il fratello Branham oggi sarebbero qui, allora si sentirebbero tutti molto bene, direbbero tutti: ascolta, questo è proprio quello che io avrei detto, perché è la parola del Signore. Noi in verità possiamo dire: non siamo andati dietro alle favole, ma la parola profetica, ma abbiamo la parola profetica, la parola meravigliosa di Dio. L'abbiamo sottolineato sempre, la parte evangelica, la parte dell'insegnamento, la parte profetica, tutto a Dio negli ultimi tempi l'ha rivelato, e a lui ha mandato il fratello Branham per tutte le dottrine bibliche, per poter parlare di tutto questo, per poterle dire alla Chiesa e per dire quello che c'è da dire in questa epoca, cioè quello che già all'inizio è stato detto. E così alla fine ritorniamo all'inizio e possiamo solo ringraziare Dio per tutto quello che Lui nel nostro tempo ha fatto a noi tutti e a molti che appartengono alla Chiesa sposa in tutta la terra, lo dico umilmente questo ancora una volta: abbiamo servito il Signore, la parola rivelata l'abbiamo portato, il ministero del fratello Branham l'abbiamo potuto ordinare in modo biblico, abbiamo afferrato quello che gli è stato detto, cioè che il messaggio precederebbe la seconda venuta di Cristo e che adesso ancora lo precede. Chi avrebbe pensato che in 88 nazioni uomini sono in collegamento con noi, vedono e ci ascoltano? Questa è la grazia di Dio nel nostro tempo, affinché anche va a compimento l'Evangelo del Regno di Dio, verrà predicato in tutti i popoli come testimonianza, e chi crede sarà chiamato, chi crede gli viene rivelato. Così viviamo veramente nel periodo più importante della storia dell'umanità e della storia della salvezza. Il ritorno di Gesù Cristo è veramente molto vicino. Come Paolo dice in Efesi 4, dopo che siamo diventati credenti, ci siamo spogliati del vecchio uomo e abbiamo rivestito il nuovo uomo, che secondo la giustizia di Dio, che la nostra lingua non viene infiammata dal fuoco dell'inferno, come scrive Giacomo, e come in Romani 3 è scritto, con veleno nelle loro lingue, ma che si possa compiere quello che successe a Pentecoste, e gli apparvero lingue di fuoco che si dividevano su ognuno di loro, e poi incominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito gli dava. Tutto quello di cui noi abbiamo bisogno è questo rinnovamento interiore, non soltanto che ci siamo spogliati del vecchio uomo, ma che ci possiamo per grazia rivestire del nuovo uomo, e che possiamo dire come Paolo: adesso non vivo più io, ma Cristo vive la sua vita per mezzo di me. E poi possiamo prendere tanti altri passi biblici. Ne leggo solo uno dal Colossesi capitolo 3. Mettetevi davanti agli occhi che la venuta del Signore è sempre più vicina, e qui è scritto: quelli che erano pronti sono entrati alla cena delle nozze. L'ultimo messaggio ha come scopo la chiamata fuori, la preparazione e il compimento della Chiesa sposa per il giorno del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Questo deve essere il risultato e sarà il risultato alla fine del tempo della grazia. Qui in Colossesi capitolo 3, dal versetto 1 fino a 4, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Se Lui, quando Lui viene manifestato nella nostra vita, quando veramente tutto quello che appartiene al vecchio uomo, come particolarmente è mostrato in Galati 5, quando tutto quello che appartiene al vecchio uomo è stato rigettato, lo leggo affinché noi sappiamo di cosa si tratta nella vita di un figliolo di Dio. Galati 5, dal versetto 16. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. E poi abbiamo nel versetto 18: ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Vediamo quello di cui dobbiamo spogliarci. Immaginatevi un po': il Signore prenderebbe la gente così com'è nel cielo, con tutte queste cose che sono scritte qui, come dovrebbe andare avanti? No, e ancora no. Dobbiamo spogliarci di tutte le invidie, gelosie, ire, contese, divisioni, di tutto questo dobbiamo spogliarci di questo. Mettete le vostre mani su questo passo biblico, non glielo dite a un altro, ditelo solo al Signore. Dici al Signore, se trovate un punto dove non siete ancora, non vi siete spogliati di questo, allora dite: Signore, liberami da questo, voglio essere così come tu vuoi che io sia al tuo ritorno. Poi dal versetto 22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. E adesso viene, versetto 24. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. L'abbiamo menzionato, Paolo dice in Galati 2, io sono morto con Cristo, con Lui crocifisso, adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. Cari fratelli, mettete di nuovo la vostra mano su questo passo biblico in cui i frutti dello Spirito sono menzionati. Guardate nello specchio della parola e se trovate qualcosa, allora ditelo al Signore. Ditelo al Signore e Lui farà ogni cosa bene. Non lo dite a nessun altro. Ditelo al Signore e Lui opererà. Il nostro Redentore avrà una sposa preparata al suo ritorno, redenta, riconciliata, con tutti i frutti dello Spirito riempita, e così noi insieme andremo alla meta e per grazia vivremo il compimento. Lui, l'Iddio Onnipotente, che ci ha mostrato tanto grazia, sia con noi tutti, e anche la parola che abbiamo predicato oggi, che possa operare in noi, che possa operare in noi e possa portare frutto per l'eternità. Anche questa parola che abbiamo analizzato oggi non ritorneranno a vuoto, ma noi tutti opereranno per quello che Dio l'ha mandato. E come il fratello Smith l'ha menzionato, che Dio voglia benedire tutti quelli che ieri hanno consacrato la loro vita a Dio. Andate avanti col Signore, abbiate fiducia in Lui, Lui vi condurrà, Lui sarà con noi tutti, che tutti, in tutti i popoli, lingue e nazioni siano benedetti alla gloria del nostro Dio e che tutti possano credere, come dice la Scrittura, a Lui l'Iddio Onnipotente sia la gloria nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci, cantiamo un coro e poi se ci sono i fratelli e le sorelle che hanno un cantico, sentitevi liberi. Vogliamo ascoltare qualcosa in russo. Noi siamo tutti in mezzo a noi. C'è qualcuno nell'istrumento? Allora cantiamo. Quale cantico cantiamo? Tutti sono così sopraffatti dall'annunzio. Cantiamo il coro numero uno. Noi veniamo. E poi vengono le sorelle. Il nostro fratello Daniele è qui. Tutti i fratelli, i servitori in tutti i paesi. Dio vi benedica, portate i saluti.
Ich möchte dein nur sein. siebie Christ. Nimm du mein Herz, ich möchte deiner sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich.
Amen.
Amen. Dio grande,
möge dein sichtbarer Segen,
che la tua benedizione sia visibile e che sia vissuta e per tutti i nostri fratelli e sorelle, che sia su di loro e che la loro vita sia consacrata oggi a te, perché oggi muoiano per risuscitare a nuova vita per la forza e potenza di Dio, nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Amen.
Amen. Ancora ricordatevi di me, sabato domenica a Bruxelles, l'altro sabato domenica, se Dio vuole, a Londra, che il Signore sia con voi. Tornate. Siamo contenti di avere questo edificio. Siamo contenti anche se tanti devono stare in stanze strette. Spero che siate stati tutti contenti. Vi preghiamo sempre di avvisare quando veniamo, perché se non abbiamo più posti nei nostri edifici qua, e verremo di riservare posti in hotel. Per favore, fateci sapere prima, sia con una telefonata o con nell'internet, così che le sorelle possano sapere quanti letti possiamo ancora disporre. Chiediamo anche che uno aiuta l'altro, quello che sa già, affinché tutte le cose siano fatte per bene. Che Dio il Signore benedica tutti noi e sia con noi tutti. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per questo fine settimana, anche per questa riunione, e ti preghiamo, alza la tua faccia su di noi tutti e dacci la tua benedizione, che la tua parola la possiamo vivere e che possiamo avere sempre lo sguardo dritto verso a te. Benedicici tutti e sia con tutti. Benedici tutto il popolo tuo che è sparso in tutta la faccia della terra, in mezzo a tutte le nazioni, i popoli e le lingue. A te, il Dio Onnipotente, sia lode e gloria nel nome di Gesù. Alleluia.
Amen.
Lode. Cantiamo ancora degno sei tu.
Thank you.
Che la grazia vi accompagni. Adesso andiamo per i battesimi.